Un saluto da Alessandro Massari, direttore di Appalti e Contratti Mensile, nuovo podcast per presentarvi il numero 11 di novembre. Nel mio editoriale, mi soffermo sulla nuova disciplina del subappalto, entrata in vigore il 1 novembre scorso, con la quale si è aperta la nuova fase cosiddetta di liberalizzazione del subappalto con un pieno allineamento all'impostazione eurounitaria e con la soppressione dei limiti generali astratti storicamente introdotti dal nostro ordinamento. L'articolo 49 del decreto semplificazioni bis, quindi il decreto 77 del 2021, ha introdotto una disciplina anzitutto finalizzata a superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione del 2018 e a garantire quindi l'allineamento del diritto interno anche alle sentenze della Corte di giustizia, a partire dalla nota sentenza del 26 settembre 2019 C63. Tra l'altro sul subappalto è attesa anche l'imminente legge europea 2019-2020, la quale all'articolo 8, ove sono contenute disposizioni in materia di contratti pubblici, vengono previste ulteriori disposizioni, tra le quali la definitiva soppressione dei riferimenti ai subappaltatori nell'articolo 80 del codice e l'abrogazione altrettanto definitiva della famigerata terna dei subappaltatori di cui all'articolo 105,6, norme peraltro sospese per effetto dei recenti decreti semplificazioni fino al 30 giugno del 2023. Ora, a ben vedere, come rilevo nel mio editoriale, non tutti i rilievi formulati dalla Commissione europea sono stati recepiti e declinati in specifiche disposizioni. La Commissione europea, tra le altre cose, ci ha contestato il divieto di subappalto a cascata, che è ancora previsto nel comma 19 dell'articolo 105, lo stesso poi può dirsi per il divieto di subavvalimento. E ancora va detto che la nuova disciplina, di cui l'articolo 49 del decreto, rischia di aprire altre questioni, a partire dalla previsione di limiti cosiddetti interni, quindi insopprimibili al subappalto, stabiliti nel comma 1 del novellato articolo 105 del codice, per il quale non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti e ai contratti ad alta intensità di mano d'opera. Quindi nuove questioni applicative che individuo nel mio editoriale, partendo dalla considerazione che le nuove norme hanno portata generale, quindi non si limitano solo allo specifico ambito dei contratti PNRR-PNC. Quindi accanto a quei limiti interni che ho appena ricordato, la stazione appaltante, caso per caso, quindi procedura per procedura, dovrà valutare eventuali limiti esterni, quindi previa adeguata motivazione nella determina contrarre e indicazione nei documenti di gara di quelle prestazioni o lavorazioni che dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario, quindi non subappaltabili. Ecco, quindi con una sorta di inversione dell'onere, come dire, informativo rispetto al quadro previgente, dove invece andavano indicate le prestazioni con subappaltabili. I limiti esterni possono essere motivati in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, comprese le lavorazioni appartenenti alle cosiddette opere super specializzate, o all'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza dei lavoratori e anche l'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, ma si tratta di un limite superabile dalla iscrizione dei subappaltatori nelle cosiddette whitelist. Altre, ecco, disposizioni che aprono già le prime questioni proprio sul piano operativo, quelle contenute nel comma 14, per il quale il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Quando le attività, ecco, oggetto di subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto principale o riguardano lavorazioni relative alle categorie prevalenti siano incluse nell'oggetto sociale contraente principale. Ecco, è una norma che si è resa necessaria per garantire una maggiore tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori dopo la soppressione del limite percentuale 20% appunto ai ribassi, soppressione anch'essa ecco, prevista proprio al fine di risolvere la procedura di infrazione che aveva ritenuto non conforme anche questo limite generale astratto con le direttive. Ecco, il controllo sulla poi attuazione di queste norme appare non agevole perché alla stazione appaltante è richiesto di verificare l'esatta sovrapponibilità delle prestazioni e lavorazioni dedotte in contratto con l'oggetto sociale indicato dagli operatori, oggetti che sono spesso di ampia portata e di formulazione generica. Certo è che in caso di inadempimento da parte del subappaltatore a questi obblighi si può ipotizzare un pagamento compensativo diretto da parte della stazione appaltante in analogia con quanto previsto già dall'articolo 30,6 del codice per il ritardato pagamento delle retribuzioni. E poi ancora la nuova responsabilità solidale del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto di subappalto. Contenuta nel novellato comma 8 dell'articolo 105, è norma che da un lato va ad avvicinare il subappalto all'istituto dell'avvalimento, nel quale l'ausiliaria, come dire, subappaltatrice ha assunto da sempre una responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, e dall'altro si pongono questioni sulle modalità anche di costituzione della garanzia definitiva di quell'articolo 103. Alla luce però del divieto di aggravamento degli oneri a carico degli operatori. Quindi tante le questioni, nel successivo numero poi dedicheremo un focus monografico al subappalto. L'ANAC, come sappiamo, ha ricordato che l'impatto sul mercato di questa nuova disciplina è sensibile e particolarmente rilevante, quindi proprio alla luce di questa, come dire, oggettiva considerazione, la stessa autorità e il Ministero per le Infrastrutture e Mobilità Sostenibile dovrebbero emanare tempestivamente linee guida o strumenti operativi a supporto della stazione appaltante, che rimane certamente l'attore principale nella corretta applicazione della nuova disciplina, sia riguardo all'individuazione dei limiti esterni, ma anche relativamente alle verifiche del rispetto di nuovi obblighi in capo al subappaltatore. Bene, in questo numero il focus è dedicato alla interessante ecco, tematica dell'affidamento diretto, in particolare l'affidamento diretto puro a cura del dottor Stefano Usai, quindi un approfondimento di pregevolissima fattura e credo anche di particolare attualità e utilità per gli operatori. Nella sezione contratti pubblici vengono pubblicati altri interessanti contributi come i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nel contenimento del Covid-19 nei cantieri, quindi contributo molto tecnico a cura di Beatrice Armeli. Ancora approfondimenti che riguardano la modifica della composizione soggettiva dei raggruppamenti temporanei. Anche qui grazie agli approfondimenti di Irene Picardi e di Daniela Minelli, e poi ancora indirizzi operativi, due contributi, uno a cura di Giancarlo Sorrentino sui limiti dell'utilizzo del MEPA nella gestione delle procedure sopra soglia e un focus, a cura di Salvo Biancardi, dedicato alle procedure negoziate sotto soglia, quindi con schemi di atti, direi di particolare interesse e utilità per gli operatori. Bene, io, mi auspico che anche questo numero sia, di vostro interesse e di vostro gradimento e quindi vi do appuntamento al prossimo podcast per la presentazione del numero di dicembre. Grazie per l'attenzione e buona lettura.